Eccoci qua, cari amici di Visione TV. No, 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 siete impazziti voi. Ecco, stiamo ripartendo adesso perché abbiamo avuto uno strano problema tecnico con YouTube che a un certo punto ha bloccato la nostra diretta. Quindi riprendiamo come se questo fosse l'inizio della trasmissione. Riavvolgiamo il nastro e ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Questa sera parleremo del progetto del Grande Reset sotto una chiave filosofica ed escatologica. Lo faremo con tre importanti ospiti. Comincio per presentare Alexander Dugin in collegamento da Mosca. Buonasera, professore.
Buonasera. Buonasera
Marco Della Luna, avvocato. Gianmarco Landi, Database Italia, giornalista.
a tutti, buonasera Francesco, professore e avvocato, buonasera.
Primo servizio.
Siamo nel mezzo di una trasformazione epocale che solo i servi stupidi del potere finanziario negano in maniera pervicace e antistorica. Il progresso tecnologico pone sfide e problemi di rara complessità che mettono in discussione la natura stessa di una umanità alienata e sofferente. L'idea di ibridare l'uomo con le macchine, rendendolo appendice di meccanismi artificiali che tendono in ultima analisi a svuotarne l'anima e la coscienza, non è il frutto suggestivo di pochi complottisti, ma il lucido e pubblico progetto elaborato dai soliti centri del potere mondialista più anticristiano, desiderosi di mettere fine alla storia per raggiungere una diabolica e asettica pace permanente. L'utilizzo strumentale e perverso dell'emergenza epidemica ha abituato gran parte delle persone a ritenere normale l'esercizio di diritti fondamentali solo in relazione alla volontà arbitraria e fintamente neutra di un potere politico che si maschera dietro improbabili algoritmi. Se non reagiremo subito, le porte dell'inferno spalancate sotto i nostri occhi da Draghi e suoi complici avranno tristemente il sopravvento.
Ecco, non so se il problema si è ripresentato nelle forme identiche di prima, comunque la voce narrante è quella di Manuela Lomeo. Professor Dugin ci stava spiegando prima qual è, diciamo, la natura nascosta di questo progetto mascherato da emergenza sanitaria. Prego.
Bisogna rendere conto che nel mondo, nella Russia, per esempio, nell'Europa, nell'altro mondo, vivono molti uomini che tuttavia seguono ad essere cristiani, che credono nel Dio, che credono negli ultimi tempi, nell'escatologia, negli angeli, nei demoni, che esistono nel nostro universo intellettuale, spirituale, psicologico. E se, per esempio, noi accettiamo questa visione della logica della storia, della logica dell'apocalisse, della logica della fine del mondo, letteralmente come nelle sante scritture, possiamo interpretare questo sforzo di creare governo mondiale, di imporre il controllo sanitario su tutta la società, manipolando non solo le menti della gente, ma anche i corpi, penetrando nei corpi fisici della gente come il processo o progetto della fine dell'umanità e il passaggio verso intelligenza artificiale e postumanesimo. Tutto questo, tutti con il liberalismo radicale, ultraliberalismo moderno imposto alle società con la fine del sesso, con opzionalità del genere e tutte altre forme della distruzione delle famiglie, delle norme, delle forme normali della vita umana. Tutto questo dà l'impressione che si tratta di rivoluzione anticristica. Questo possiamo interpretare noi, i cristiani ortodossi, e precisamente questa è la posizione della nostra Chiesa, tutte queste iniziative del tipo del grande reset, come i fenomeni della fine del mondo e che è la manifestazione diretta della dell'anticristo, ma è possibile solo dopo di affermare, di imporre a tutta la società che l'anticristo non esiste, che Dio non esiste, che angeli non esistono, che non c'è niente fuori della materia e della vita materiale. E dopo di questo, dopo questo materialismo nichilista, arriva ultimo risultato di questo lavoro preparatorio, questo lavoro che apre il cammino al figlio del perdizione, all'anticristo, su cui parlano nostre fonti autentici cristiane, no, nostri libri, che noi cristiani ortodossi credevano più che a affermazioni dell'amministrazione Biden o dell'elite internazionale di Davos.
Ecco, è molto chiara come introduzione e anche molto profonda. Gianmarco, dice il professor Dugin, viviamo tempi di fatto oscuri, tenebrosi, che non possono essere capiti solo in chiave meramente politica, ma vanno letti secondo un'ottica più ampia, più spirituale, attingendo anche a fonti della nostra sapienzialità religiosa.
Allora, io non sono un cristiano ortodosso, ma mi trovo perfettamente d'accordo con quanto ha detto il professore Dugin nel corso del suo intervento. È fuori discussione che chi sta portando avanti il Great Reset è un anticristiano. I simbolismi che ostentano, ad esempio, i coniugi Gates sono quelli di una croce capovolta, e allora non stiamo parlando di persone semplicemente atee che non credono che ci sia un Dio, non sono incuranti della religione e quant'altro, ma parliamo di persone che hanno delle ispirazioni spirituali esattamente opposte a quelle diciamo cristiane. E che dal mio punto di vista sono le ispirazioni della cultura che mi ha formato e che chiaramente, pur essendo fortemente disorientato, io mi rifaccio a una cultura cattolica. Quindi, così come il professore Dugin si rende conto e sostiene che è un problema spirituale, anche io mi ritrovo magari in quello che dice il Viganò. Perché è essenzialmente un problema spirituale. Probabilmente il 99% delle persone vede la pandemia come qualcosa che è caduta tra capo e collo, senza andare a verificare che questo virus è stato in realtà costruito in laboratorio ed è stato costruito in laboratorio per opprimere gli esseri umani, per contrire il sentimento degli esseri umani, per distanziare la natura umana e probabilmente per avere effetti spirituali che non siamo poi, diciamo, non siamo abituati a cui non siamo abituati a guardare. Quindi io mi ritrovo esattamente in quello che ha detto il professore, quantunque lui abbia una impronta religiosa che non è esattamente la mia.
Marco, ecco, so che tu, diciamo, hai un'impostazione forse diversa, no? Non sei molto vicino al credo cristiano, però arrivi alle stesse conclusioni, cioè di un progetto, questo del grande reset, che è sostanzialmente antiumano. Ecco, però quale strada prendi tu per arrivare alle stesse conclusioni?
L'osservazione, in fondo, giustamente il professor Dugin ha parlato da un punto di vista principalmente empirico, quello che si può osservare, e lo ha descritto. E posso anche aggiungere, testimoniare, che miei amici e conoscenti nella Chiesa russa ortodossa in Italia, già più di 12 anni fa, citando loro scritture sapienziali e le voci di vescovi, di monaci, mi anticipavano gli scenari che oggi vediamo, anche se non conoscevano, non potevano prevedere l'uso di un virus modificato in laboratorio, ma era perfettamente chiara nei loro discorsi la situazione che si andava sviluppando, un'operazione di grande nichilismo, di privazione dell'uomo sia della sua capacità di visione escatologica che della sua dimensione inconscia, l'inconscia collettiva soprattutto. L'uomo per il nuovo ordine mondiale deve essere privato del suo inconscio collettivo e questo inconscio deve essere sostituito con quello che la psicologia contemporanea chiama inconscio informatico o cibernetico, costruito artificialmente per migliorare il dominio e lo sfruttamento sociale, per abbassare la capacità critica delle persone. La completa perdita di un senso escatologico, di una prospettiva di eternità, anche solo filosofica, si può notare con maggior contrasto nell'attuale periodo di gestione della pandemia, di isolamento della persona, di privazione di diritti, soprattutto i diritti di vita comunitaria fondamentali. Quello che io mi chiedo è, purtroppo ho anche una risposta quasi certa, non sarà che questa operazione di manipolazione totale, che come diceva sempre giustamente il professor Dugin, oggi è anche dall'interno dell'essere umano, dall'interno del corpo umano, con gli impianti biologici e genici, non sarà che sia una inevitabilità storica? Io nei miei libri, già in Oligarchia per popoli superflui, che è del 2009, dicevo che i popoli ormai sono divenuti superflui e non servono più ai meccanismi di produzione della potenza, del profitto e del piacere per le élite. Pertanto, essendo anzi i popoli nella loro eccessiva numerosità divenuti un problema ecologico, sono avviati a una graduale liquidazione che li colpisce dapprima nei loro diritti e ancor più direi nella loro visione dell'esistenza, nella loro capacità di dare un senso alla vita, per poi svuotarli anche delle loro risorse biologiche. Questa è l'operazione a cui stiamo assistendo. Perché non dovrebbe avvenire? Sì, sono d'accordo che le persone che oggi reggono le sorti del mondo agiscono in modo antiumano, direi anche anticristico, se vogliamo, comunque contro valori che vanno oltre l'individuo, il singolo e la materia. Vanno oltre questa operazione, ma sarebbe possibile che avvenisse qualcos'altro? Occorrerebbe, credo, l'intervento di una forza che sia superiore o immune alle suggestioni, alle attrazioni, alle intimidazioni degli strumenti con cui oggi il mondo viene governato e la cultura viene diretta e fatta marcire.
Ecco, voglio chiedere al professor Dugin di commentare un libro importante, profetico, di uno scrittore russo che ha parlato proprio dell'anticristo, Soloviev. Lei conosce questo autore? Pensa che ci sia, insomma, qualcosa di eccezionale nella sua capacità profetica?
Credo che questo libro di Soloviev, molto conosciuto nella Russia, è citato da Putin. Interessante che io leggo Soloviev, non è strano, no? Ma che Putin legge Soloviev è molto più importante e conosce questa prospettiva escatologica. Questo è importante e ha molte connessioni con i monaci greci, russi, con vescovi, e questa idea di guardare ultimo sviluppo della civiltà occidentale, civilizzazione occidentale, ultraliberale, globalista, tecnocratica, questo liberalismo diventato la forma della dittatura, o liberalismo totalitario che lottava contro contro lottavo contro totalitarismi prima, e oggi liberalismo stesso diventa più e più apertamente totalitario, con wokeism, con cancel culture e altri aspetti, non lasciando la gente che pensa altramente il diritto di parlare, di esprimere sua posizione. Non è democrazia, questo è liberalismo totalitario antidemocratico. E Solovyov, nella sua visione, ha visto questa escatologia, questa fine del tempo, come il trionfo della civilizzazione occidentale razionalista tecnica.
È molto tre dialoghi, il racconto dell'anticristo. Prego, professore.
Esatto. È interessante che per Solovyov era ultimo momento del sviluppo dell'ateismo, quando ateismo diventa satanismo. Nel certo tempo ateismo è una neutralità della credenza, della fede. Non crede, ma la crede che la fede è sempre libera. Non dobbiamo imporre la fede religiosa, ma la posizione non credente è normale, è possibile per la gente che ha dubbi, che può scegliere, ma questo, poco a poco, questo ateismo, materialismo diventa più e più obbligatorio, più e più totalitario, e finalmente arriva al satanismo. E questo dal non cristianismo all'anticristianismo. Anticristianismo è precisamente il satanismo attivo, pratico e totalitario. E credo che l'idea di cambiare umanità con postumanità, perché l'intelligenza artificiale è più sviluppata e che immortalità nel computer può dare più della soddisfazione alla gente, è precisamente l'idea che non atea, non materialista, è l'idea satanica, puramente satanica. È elite internazionali di oggi utilizzano più e più i simboli rovesciati, e la cultura attuale promuove i mostri come archetipi per imitare a gioventù. È precisamente il genocidio culturale e spirituale che si fa nell'Occidente, ma allo stesso tempo credo che c'è una resistenza, un great awakening, come in inglese e americani dicono, c'è una resistenza, c'è una lotta contraria nell'Occidente stesso, negli Stati Uniti, nel Canada, con Freedom Convoy, con populismi europei. C'è un risveglio, un grande risveglio contro questo grande reset, e credo che questo anche è una forza escatologica. Credo che c'è sempre il potere del Dio che può introdursi nella questa situazione critica, ma bisogna fare tutto a noi, a uomini, senza nostra sì detto a questo sistema, mai anticristo può vincere. Seduzione, senza questa seduzione sul potere, basando sulla la forza brutta, non è abbastanza, non è sufficiente, solo controllare, ma sedurre è bisogno dell'anticristo. E in questa situazione, senza intervenzione diretta divina, possiamo resistere. Quando siamo tuttavia gli uomini, possiamo resistere nel nostro cuore contro questa dittatura dell'anticristo, affermando i nostri valori, difendendo nostre famiglie, nostra cultura, nostra storia, nostra origine, nostra identità.
Bene, Gianmarco, tu hai scritto un articolo che è stato tradotto e rilanciato da un importante sito americano che è questo qui, ecco, facciamolo vedere, dove denunci il ritorno del totalitarismo in Italia e racconti come l'Italia di Mario Draghi sia oggi di fatto una valle, di lacrime che ripropone in termini dissimulati, però abbastanza chiari, le stesse atmosfere tipiche della epopea, nazifascista. Hai avuto reazioni rispetto alla pubblicazione di questo pezzo?
Beh, ho avuto delle reazioni molto brutte perché in pratica il sito Database Italia ha avuto problemi, è stato oggetto di attacchi e francamente penso forse di aver portato un po' di sfiga anche a te, Francesco, perché se tu mi dici che gli attacchi informatici non è mai avuti prima, Database Italia li ho avuti fino a un'ora fa, quindi forse
Ecco,
c'è
no, diciamo che ce
qualcuno
n'hai portati in
che.
una parte. Vabbè, dividiamo il fardello, non preoccuparti, Gianmarco, anche perché per tornare alle parole bibliche, il Signore condanna quelli che scansano le fatiche e insomma li lasciano tutti ai poveracci. Quindi me ne piglio volentieri una parte.
Quindi io ti ringrazio, ma praticamente sostanzialmente il totalitarismo è una deriva che porta per forza al male, porta per forza alla celebrazione del male come valore assoluto. Tutti i totalitarismi, da quello comunista, da quello nazista, a quello fascista, hanno che cosa portato? Hanno portato la perdita di valore della vita umana, dell'essere umano. Quindi il valore profondamente anticristiano che si coglie nel totalitarismo è esplicito, non è qualcosa di implicito. È molto corretto quello che diceva il professore Dugin riguardo al fatto che l'ateismo è essenzialmente una colonna portante di questo Great Reset, però io ci aggiungerei anche un troncone, un ramo, una parte della cultura dell'organizzazione cattolica che è stata molto conflittuale con i principi cristiani originari. Mi riferisco ai gesuiti. Il transumanesimo, quando il professore parlava di postumanesimo, io parlerei di transumanesimo, è essenzialmente un progetto ideologico concepito da Desjardins, che era un generale gesuita. E non è un caso che il Great Reset sia stato iniziato quando al Sodio Pontificio, per la prima volta in maniera assolutamente a sorpresa, c'era un papa che arrivava da quella organizzazione, un'organizzazione molto militare, quella dei gesuiti, un'organizzazione agganciata alla politica, alleata alle grandi famiglie sioniste e khazare, cioè Rothschild, Warburg. Famiglie che non avevano buoni rapporti con i cristiani ortodossi, come sapete, tutti, ma soprattutto un'organizzazione che era stata anche buttata fuori dalla Chiesa Cattolica e che fu reintrodotta nella Chiesa Cattolica dopo la Rivoluzione Francese, dopo il caos che ci fu alla fine del Settecento e dopo il superamento dell'epoca napoleonica, cioè in epoca di restaurazione, fu reintrodotta questa organizzazione, i gesuiti, nella Chiesa Cattolica. Quindi, quando sento le osservazioni che fa il professore Dugin, ovviamente non sento solo una persona che parla, sento una persona, dal mio punto di vista, ed è un complimento, che canta perché dice delle cose che sono effettivamente quelle che bisognerebbe dire e ridire in Occidente, ma purtroppo le televisioni, il mainstream, il panorama culturale è tutto incentrato su un'egemonia gramsciana che ha confuso molti concetti, ha confuso molti contenuti, non sapendo che alle volte questa egemonia gramsciana ha portato ad un ateismo e ad un nichilismo che non ha un valore, non ha una radice, non ha una profondità e quindi sfocia, così come accade in America, nel satanismo, perché questo è il vero problema che
Però insomma,
attanaglia la
guarda, fra
cultura.
tutti i riferimenti culturali, forse insomma Gramsci è quello che c'entra meno con quello che ha combinato. Insomma, non mi pare
Però ha
che il
preparato
suo
il
partito
terreno.
comunista non era un fanatico, diciamo, era una cosa diversa rispetto alle PD. Figurati che all'epoca c'erano manifesti del PC dove si difendeva la famiglia tradizionale, persino l'importanza religiosa. Insomma.
Certo, però ha preparato il terreno. Allora, l'egemonia gramsciana, quindi l'idea che ci dovesse essere un monopolio della cultura, un
Sì, no, no, questo
controllo
lo capisco, però
organizzato.
questo monopolio
Io
si
non
può
ho
utilizzare
parlato di
anche per il
Gramsci.
bene, ecco, insomma.
Sì, però io non ho parlato di Gramsci e della sinistra, tout court. Io
No, io non è
parlo
che
di
voglio per forza, però dico, secondo
egemonia
me Gianmarco,
gramsciana.
tra tutti i riferimenti, forse quello che c'entra meno, poveraccio, hai buttato nel mezzo. Comunque,
Ma ascoltami,
sì, il
Francesco,
concetto di
io
egemonia lo conosco, tu dici
questo è il
prostituito da
problema.
questa oligarchia ha prodotto questi effetti, però io difenderei il merito condannando la prassi, tutto qua.
È come lo Stato, Francesco, è come lo Stato. Io non è che
No,
sono
no, mi
anti-Stato,
è
però lo
chiaro,
Stato è un
Gianmarco.
concetto che si presta al totalitarismo.
Però ci sono alcune intuizioni di Gramsci, come quella del meccanico impedimento, ad esempio, che sono attualissime, lucidissime, l'utilizzo della violenza di Stato una volta che non si ottiene consenso su
Non vi
base
è
di
dubbio,
manipolazione.
non è
Vabbè, comunque
dubbio.
su questo andremmo lontano. Faccio intervenire Marco Della Luna, perché poi c'è Paolo Borgognone che ci sta aspettando. Marco, io vorrei che tu aiutassi chi ci ascolta a capire come sta avvenendo questo processo di disumanizzazione, perché anche oggi Mattarella, poi vi faremo sentire una parte del suo discorso di insediamento, dice che dobbiamo puntare tutto sulla transizione ecologica e sulla transizione digitale. Ecco, dette così sembrano affermazioni rassicuranti, però agli occhi di chi capisce forse sono due messaggi che indicano proprio la strada di questo uomo nuovo, fuso con le macchine, in balia dell'intelligenza artificiale, costretto a vivere attaccato a un QR code e a un Green Pass anche una volta finita questa farsa epidemica. Puoi aiutare chi ci ascolta a capire di cosa significa transizione digitale?
La transizione digitale è la più grande minaccia per noi, per l'umanità contemporanea. Transizione digitale è una parte della riduzione, del genere umano a una condizione di controllo e gestione zootecnica, in cui il gestore ha tutti i fili in mano e controlla tutto ciò che entra e tutto ciò che esce dagli organismi oggetto del suo allevamento. Trattandosi di esseri umani, controlla particolarmente le loro emissioni e immissioni comunicative, culturali, informative. Digitalizzazione significa tradurre le persone in un database, significa tracciamento costante, capillare, in tempo reale di tutti, computerizzato, significa che l'accesso a ogni diritto, al denaro, il conto corrente, alla casa, all'automobile, ai trasporti e servizi pubblici essenziali, ai negozi, viene tracciato, monitorato e condizionato. Significa la cittadinanza a punti, del totalitarismo cinese. Significa una radicale imposizione del pensiero unico, transgenderista e lo definirei proprio satanista. Significa un condizionamento di tipo watsoniano, cioè un condizionamento operante costante. Quando tu fai una cosa non gradita, sai già che verrà punita, cioè verrai punita con una privazione. Quando fai una cosa gradita, sai già che avrai l'incentivo. Già Facebook, per esempio, o Twitter ti stanno abituando a questo, quando diciamo cose sgradite, ci sospendono, cioè impariamo ad autocensurarci. Impariamo a restare dentro la stalla. Io ho proposto la costituzione di un movimento transnazionale contro lo Stato orwelliano, movimento internazionale anti-orwelliano, che si propone di ostacolare e proibire per legge e trattato internazionale qualsiasi forma di controllo di massa delle persone, di applicazione di strumenti biometrici, di tracciamento.
Partiti e ci rende di fatto impossibile la prosecuzione, di questa nostra discussione. Io chiedo scusa ai nostri ospiti e agli spettatori, ma evidentemente, insomma, c'è qualcosa di non facilmente spiegabile, ecco, diciamo così, che ci impedisce questa sera di trattare questi argomenti come siamo soliti fare. Io mi scuso con tutti voi, mi scuso con i miei ospiti. Grazie al professor Dugin per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a
Ora.
Marco Della Luna e a Gianmarco Landi.
Ego, arrivederci.
Grazie, mi spiace, ma penso che la dittatura, il totalitarismo ne farà altre perché non stanno perdendo e lo sanno.
Ecco, io vorrei dire in ogni caso che se c'è una mano, come dire, che pensa di tappare...